Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Anche stasera continuiamo con la nostra serie sul modello di Dio per la famiglia, in particolare sul conto dei figli. Aprite la vostra Bibbia, se volete, ad Efesini capitolo 6. Efesini capitolo 6. La famiglia, come abbiamo detto per tutta questa serie, è il centro critico della società. La famiglia è il vivaio delle competenze economiche, delle abilità sociali, della moralità, dell'etica, dei valori, degli atteggiamenti verso il lavoro, la fede in Dio e in qualsiasi altra cosa. Quando le cose vanno bene nella famiglia, la vita vale la pena di essere vissuta. Quando non vanno bene nella famiglia, la vita va in pezzi. E chiaramente nel nostro tempo, nel nostro periodo, nel nostro paese, la vita si sta disgregando. I figli sono in gran parte coloro che vengono devastati da questa disintegrazione. Senza amore adeguato, senza disciplina adeguata, stiamo crescendo, o per meglio dire, non stiamo accudendo, una generazione di figli turbati, arrabbiati ed amareggiati. Sono stati abbandonati dai loro padri, assorbiti dalla carriera e dalle loro madri lavoratrici. I genitori sono diventati egoisti, occupati con le proprie attività, vogliono solamente che i figli non intralcino i loro piani. I figli sono lasciati a se stessi, spesso lasciati nel caos, nel divorzio, a volte nati fuori dal matrimonio. E tutte queste cose li colpiscono tragicamente. La criminalità è in aumento a causa di questa generazione non amata, arrabbiata ed indisciplinata. Giovani sono egocentrici, egoisti, ostili, spinti da una lussuria incontrollata che aumenta man mano che questa generazione di figli ribelli cresce. E contro questa tendenza si erge la parola di Dio, così chiara su come crescere figli responsabili e fedeli. E di fatto non è veramente così difficile come cosa. In realtà possiamo persino comprendere chiaramente il piano. È solamente una questione di esserne fedeli, essere fedeli nel metterlo in pratica. Posso riassumere tutto ciò che dovete sapere sull'educazione e la crescita dei figli, tutto ciò che dovete sapere sulla genitorialità in solamente due frasi. Prima di tutto, insegnate loro la verità su Dio e sulla sua legge. Fatelo continuamente. Questa è la prima frase. Insegnate loro la verità su Dio e sulla sua legge continuamente. Ora, questa frase riassume molte cose nella scrittura, ma ne rappresenta l'essenza. Insegnate loro la verità su Dio e sulla sua legge continuamente. Seconda frase. Esigete che obbediscano a tale legge e puniteli fisicamente parlando quando non lo fanno. Esigete che obbediscano a quella legge e puniteli fisicamente quando non lo fanno. Queste due frasi riassumono quello che la Bibbia insegna sull'educazione e la crescita dei figli. Insegnate loro la verità di Dio e della sua legge continuamente ed esigete che obbediscano a quella legge e puniteli fisicamente parlando quando non lo fanno. Ricordiamo quello che ci viene detto in Proverbi: la stoltezza è legata al cuore del fanciullo, ma la verga della correzione l'allontanerà da lui. Ma la verga della correzione non l'allontanerà da lui se egli non capisce perché viene corretto. E lo capirà se comprenderà la legge che ha violato. Come abbiamo visto l'ultima volta, i figli combattono contro la maledizione che si trova dentro di loro, combattono contro il sistema del mondo che si trova attorno a loro e, al giorno d'oggi, naturalmente, combattono anche le dissoluzioni degli ultimi giorni che si abbattono su di loro con violenza. non devono quindi essere lasciati a se stessi, ma devono essere aiutati a svilupparsi come persone timorate di Dio. Il capitolo 6 di Efesini ci offre il modello. In effetti, si rivolge prima di tutto ai figli e dice: figli, ubbidite ai vostri genitori nel Signore, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, che è il primo comandamento con promessa, affinché tu stia bene ed abbia lunga vita sulla terra. E poi si rivolge ai genitori: e voi padri, e questo certamente comprende la responsabilità genitoriale sia del padre che della madre, e dice: non provocate a dire ai vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. In altre parole, istruiteli a riguardo del Signore e disciplinateli affinché obbediscano a quell'istruzione, molto chiaro. Questo è il modello. Il vostro obiettivo, come figli ubbidienti e che onorano il padre e la madre, a loro è promessa la benedizione. Ora, stiamo ancora parlando della responsabilità dei figli, ed è questa, quella di obbedire ai genitori e quella di onorarli. E in realtà questo è l'ambito di tutta la loro responsabilità. Si trovano sotto l'autorità dei loro genitori e sono chiamati alla sottomissione ed al rispetto. Ma i figli devono essere istruiti a far questo. Devono essere disciplinati. Devono essere indotti all'obbedienza, devono essere indotti al rispetto. Ora, quando c'è un'aria impropria o assente nella loro vita in merito a questo insegnamento, quando c'è un grande elemento mancante nella loro vita, ovvero questo, potete dar loro delle cose, potete dar loro dei giocattoli, potete offrire un ambiente felice, una casa confortevole, ma se quest'area della loro vita manca, non impareranno mai l'autocontrollo. E se non imparano l'autocontrollo, si trovano e si troveranno su una strada veloce verso la reiezione e sono quindi diretti alla dannazione. Vedete, i figli sono carenti in quattro aree. E potete trovare queste aree semplicemente ricordando Luca 2,52, dove si dice, sul conto del nostro Signore Gesù: e Gesù cresceva in sapienza, in statura ed in grazia dinanzi a Dio e agli uomini. Gesù da bambino crebbe, e crebbe in quattro aree. Crebbe in sapienza, statura, saggezza, cioè significa che cresceva mentalmente e fisicamente, in grazia davanti a Dio e dagli uomini, cioè che cresceva spiritualmente e socialmente. E queste sono le quattro categorie in cui i figli sono carenti. Sono carenti mentalmente, cioè significa che hanno conoscenza e saggezza limitata. Sono carenti fisicamente perché hanno una forza limitata. Sono carenti socialmente parlando. Sono egoisti e sono orgogliosi. E sapete, vogliono ciò che vogliono, quando lo vogliono, e si mettono spesso in mostra. E sono carenti spiritualmente parlando perché sono peccatori e non conoscono Dio personalmente. I genitori quindi devono creare un ambiente ed un contesto che richiede loro di svilupparsi in queste aree. Mentalmente parlando vogliamo stimolarli a conoscere le verità di Dio, fisicamente vogliamo nutrirli affinché possano crescere, socialmente vogliamo insegnar loro l'umiltà, l'amore per il prossimo ed essere servitori. Spiritualmente vogliamo confrontare il loro peccato e vogliamo portarli al ravvedimento e alla fede in Gesù Cristo. Questo è il compito dei genitori: insegnar loro chi è Dio ed insegnar loro la legge di Dio continuamente, ed è forzare obbedienza a quella legge disciplinandoli quando disobbediscono. Ora, francamente, questo modello dà risultati meravigliosi, risultati straordinari, e non avete bisogno di essere dottori in filosofia per capirlo. Bisogna essere solamente dottori in filosofia per capire come controllare quei figli che non sono stati educati in questo modo. Ed è esattamente quello che abbiamo al giorno d'oggi. Abbiamo un intero mondo di psicologi, di sociologi e di psichiatri che stanno cercando di capire come controllare una generazione di figli fuori controllo, perché non sono stati cresciuti secondo i principi della scrittura. Abbiamo un'intera generazione di figli disobbedienti nella nostra nazione, che sono orgogliosi, egocentrici ed indulgenti verso i propri impulsi e desideri. Genitori che sono stati programmati a non sculacciare i loro figli perché ciò è stato riclassificato come abuso sui minori. Genitori che in realtà non sanno quale sistema morale insegnar loro, genitori che sono troppo occupati per occuparsene, ora stanno cercando di gestire questi figli che sono arrabbiati perché non hanno ricevuto e non ricevono l'amore, l'affetto e l'attenzione di cui hanno bisogno, che sono fuori controllo perché non è stato loro insegnato l'autocontrollo. I genitori quindi stanno adesso cercando di gestire questi figli nei modi più spaventosi. Scorsa settimana ho preso una copia della rivista Newsweek, dove l'articolo principale era un articolo sul Ritalin, che è un farmaco che oggi viene somministrato a molti bambini. E voglio leggervi alcune parti di questo articolo, perché voglio mostrarvi a quali estremi arrivano i genitori per cercare di controllare i loro figli quando non vogliono farlo secondo i parametri di Dio. Ed ecco come inizia l'articolo. È un'altra mattina di somministrazione farmaci della scuola elementare di Windenburg, nel sobborgo di classe media di Bloomingdale, vicino a Chicago. Tre segnali sonori si sentirono esattamente attraverso l'altoparlante e sono le 11:45 di mattina. Il preside Mark Weniger apre un armadietto chiuso a chiave e ne estrae un enorme contenitore Tupperware pieno di flaconi di prescrizioni. Quasi una dozzina di studenti corrono in ufficio per prendere il loro Ritalin, un farmaco che calma gli agitati, stimolando il cervello. Questi bambini, di tutte le età, per lo più maschi, sono stati diagnosticati con ADHD, ovvero disturbo da deficit di attenzione ed iperattività, un complesso disturbo neurologico che toglie i freni al cervello e fa deragliare la concentrazione. 10 anni fa, Wagner, il preside, ricorda solamente 2 studenti della Windenburg in fila per Ritalin. Non sa quanti altri la prendano a casa o da soli. Ovviamente non ci sono radiografie, né esami del sangue, né TAC per determinare chi ha bisogno di questo farmaco. E diagnosticare l'ADHD resta più un'arte che una scienza. Non ci sono studi definitivi a lungo termine che riassicurino i genitori sul fatto che questo stimolante non stia causando qualche danno nascosto al loro bambino. Ci vuole tempo per i genitori e per gli insegnanti per sedersi e parlare con i bambini, dice la dottoressa Sharon Collins, pediatra a Cedar Rapids, Iowa, dove si stima che l'8% dei bambini assumano il Ritalin. Ci vuole molto meno tempo per dare ad un bambino la pillola. Credo che ovviamente veda la realtà della cosa. Ci vuole molto tempo per educare e ovviamente molto meno per dargli la pillola. Ma trasformare un figlio disobbediente, un figlio che manca di autocontrollo, o magari anche un figlio arrabbiato perché non è stato curato adeguatamente, trasformarlo in un tossico dipendente, è forse questa la soluzione? Alcuni studenti prendono le pillole a rilascio controllato prima di andare a scuola, altri prendono la loro dose in orari diversi, e l'orologio da jogging di un ragazzo è impostato per suonare alle 10 di mattina e alle 2 di pomeriggio per ricordargli di prendere Ritalin. Come molti amministratori, Wagner non sa cosa pensare della cosa. I medici stanno forse semplicemente individuando più frequentemente questo disturbo invalidante? In altre parole, perché adesso e non qualche anno fa? La nostra cultura è forse diventata così accelerata da aver perso la pazienza con le esigenze dell'educazione dei figli? L'ADHD è diventato, e questo è interessante, è diventato il principale disturbo psichiatrico infantile d'America. Gli esperti credono che oltre 2 milioni di bambini soffrano di questo disturbo. Secondo una stima dell'Istituto Nazionale per la Salute Mentale, si ritiene che circa 1 studente per ogni classe ne sia affetto. Dal 1990 il dottor Daniel Safer dell'Università della Medicina di Johns Hopkins calcolò che il numero di bambini che assumono Ritalin si è cresciuto di 2,5 volte tra i 38 milioni di bambini di età compresa tra i 5 e i 14 anni, riferisce a 1,3 milioni lo assumono regolarmente. Le vendite del farmaco lo scorso anno hanno superato i $350 milioni. Questa è, senza alcun dubbio, una realtà americana. Il tasso di uso di Ritalin negli Stati Uniti è almeno 5 volte superiore rispetto al resto del mondo intero. In alcuni quartieri più benestanti è così comune che è emerso un mini mercato nero in alcuni parchi giochi e campus, e la vitamina R, così come viene chiamata, si vende a 3 fino a 15 dollari per pillola. E alcuni ragazzi ora la schiacciano e la sniffano per avere uno sballo economico e relativamente lieve. Ora, il Ritalin, tra l'altro, che è il nome commerciale del farmaco noto come metilfenidato, tecnicamente è uno stimolante che sembra aumentare il livello di dopamina nel lobo frontale del cervello, dove si regola l'attenzione e l'impulsività, ed è un farmaco potente, tanto che l'amministrazione d'imposta medicinale degli Stati Uniti l'ha classificata come sostanza controllata di classe 2, nella stessa categoria della cocaina. I gruppi di genitori stanno ora facendo pressioni per allentare le restrizioni sul Ritalin per evitare le visite mensili dal medico per ottenere una nuova prescrizione. La DEA gli si oppose, arrivando persino lo scorso mese a chiedere l'aiuto del controllo di bordo narcotico internazionale. Quello di cui stiamo parlando qui è di trasformare figli in tossicodipendenti affinché i genitori possano continuare con la propria vita. I medici, continua, anche se pensano di aver trovato il trattamento, non fingono di comprendere pienamente il disturbo. Per ora gli scienziati sanno che l'ADHD non è il risultato di danni cerebrali e non è il risultato di una dieta sbagliata, ascoltate qui, e sono sicuri che non sia il risultato di una cattiva genitorialità. E sapete cos'è la cattiva genitorialità? Sculacciare il proprio figlio. Dr. James Swanson, psicologo all'Università della California di Irvine, crede che potrebbe essere il risultato di qualcosa andato storto. Ora, questa sì che è una diagnosi scientifica. Potrebbe essere il risultato di qualcosa andato storto. In gravidanza, continua, da uno stress fetale all'alcol, all'esposizione di piombo nell'utero, e tra l'altro tutte queste cose potrebbero essere misurate ovviamente, il dottor Lawrence Greenberg, specialista dell'ADHD in Minnesota, stima che fino ad un quarto dei neonati prematuri sopravvissuti possa avere l'ADHD. Di nuovo, una generalizzazione vaga. Altri ricercatori, invece, incolpano l'ereditarietà. Dicono che lo si riceve, lo si prende dai genitori. E ci stanno arrivando vicino. Il dottor Russell Berkeley, ricercatore sull'ADHD presso l'Università di Massachusetts, riporta che quasi la metà dei bambini con ADHD ha un genitore, almeno uno, e più di un terzo hanno un fratello con lo stesso disturbo. Sapete cosa significa? Significa che se provenite da una famiglia fuori controllo, è probabile che siate anche voi fuori controllo. Se i vostri genitori non hanno alcun autocontrollo, è probabile che non lo abbiate neanche voi. Trasformare figli indisciplinati in tossicodipendenti è qualcosa di spaventoso. I bambini di solito prendono dai 5 ai 10 mg 3 volte al giorno per essere al massimo durante le ore di scuola. Spesso fanno delle pause dai farmaci nei fine settimana ed ogni pochi mesi. Dov'è che porta tutto questo? Ecco qui un'illustrazione. Peter Brigger, un ragazzino di 7 anni. Peter ha provato diversi farmaci e altrettanti ambienti scolastici diversi negli ultimi 6 mesi. Il Ritalin non ha funzionato, il Xylert, un altro farmaco, non è stato affatto meglio. Ora, l'emipramina, un antidepressivo che potrebbe causare problemi respiratori. Questo non sembra calmarlo comunque, ma senza attenzione speciale da parte degli insegnanti non ha ancora dimostrato alcuna concentrazione. E quant'è che rivela questa cosa qui? Senza attenzione speciale ha difficoltà a concentrarsi? E invece con l'attenzione speciale cosa fa? Peter passa metà della sua giornata nella PS 191 di Manhattan, in una classe con più di 20 bambini di seconda elementare. In una giornata tipo, recentemente si è seduto sopra il banco ed è andato alla fontanella e si è colpito la testa con un raccoglitore ad anelli. I suoi quaderni erano pieni di scarabocchi decorati qua e là con compiti a metà. Mamma, sembra la descrizione di ogni mio quaderno. Mi ricordo una volta, stavo in piedi sopra uno dei banchi nel mezzo della seconda elementare a Rockwood, Pennsylvania, quando l'insegnante è entrato in classe. Pensavo che sarebbe stata via più a lungo. Ha perso così tanto tempo, disse Millie Morales. Ascoltate qui. La zia che si prende cura di Peter da quando sua madre è morta e suo padre è finito in prigione. Qual è il problema di Peter? Non ha una madre. E non ha un padre. e nessuno si prende cura di lui. Ovviamente non riesce a concentrarsi senza ricevere una certa attenzione. Questa non è mica una malattia. L'articolo poi conclude dicendo: per i ricercatori è una classica situazione del tipo paga ora o paga di più dopo. E gli studi indicano che, ascoltate qui, coloro che lasciano l'ADHD non trattato hanno più probabilità di diventare alcolisti, fumatori o tossicodipendenti rispetto alla popolazione generale. Certamente persone indisciplinate, senza autocontrollo, hanno più probabilità di comportarsi in quel modo. Più di un terzo di loro abbandonano la scuola, ovviamente. E circa un decimo degli adulti con ADHD tenta il suicidio. Quello che avete è un bambino disfunzionale, antisociale, non amato, arrabbiato, turbato, indisciplinato, privo di autocontrollo, che diventa quel tipo di adulto. Una formula per il disastro. Ora, nel caso vogliate consultare la lista diagnostica, voglio darvi un elenco di controllo, ok? I professionisti basano la loro diagnosi dell'ADHD sulle seguenti linee guida. E ne danno una lunga serie, forse ce ne sono una ventina, e dicono che se ve ne si applicano almeno 6, ce l'avete. Potete scegliere le vostre 6, ok? Primo, presta poca attenzione ai dettagli, fa errori di distrazione. Ha un'attenzione breve, non ascolta quando gli si parla, non segue le istruzioni, non porta a termine i compiti, ha difficoltà ad organizzarsi. Evita compiti che richiedono impegno prolungato, perde le cose, si distrae facilmente. Dimentica le cose durante la giornata, si agita, si dimena sul sedile, si alza quando dovrebbe restare seduto, corre dappertutto, si arrampica in modo eccessivo, ha difficoltà a giocare in silenzio, si comporta come se fosse spinto da un motore stesso, parla troppo. E risponde prima che la domanda sia finita. Sapete chi è che stanno descrivendo? Tutti i nostri figli! Non prendetemi in giro, questi sono tutti i miei figli, tutti i miei nipoti. Questo sono io! Ma non sono mica malato? Ogni bambino è così se non gli si insegna l'autocontrollo. Ogni pagella che ho ricevuto nei primi anni... Ed ora vi sto raccontando i miei segreti più profondi, gente. Ogni pagella che ho ricevuto da piccolo, nei primi anni di scuola, diceva sempre la stessa cosa. Johnny non presta attenzione. Johnny parla troppo. Johnny non sta seduto. Johnny giocherella e fa rumori con la sua matita. Johnny manca di autocontrollo. Johnny non fa del suo meglio. Ed ogni volta che portavo a casa un biglietto del genere, venivo sculacciato. Avevo tante cose in testa e non riuscivo mai a concentrarmi su una cosa sola perché ero impegnato con molte altre cose. Dio mi ha fatto, in un certo modo, mi ha progettato per poter gestire molte cose insieme. E questa è la mia vita adesso. Sono grato che i miei genitori non mi abbiano trasformato in un tossicodipendente. Non avevo alcuna malattia o alcun disturbo, era solamente io, me stesso. I miei genitori avevano una grande sfida da affrontare, insegnarmi l'autocontrollo perché avevo così tanta energia mentale, così tanta energia fisica e ovviamente ho ancora molta energia, anche adesso, e potete solamente immaginare com'ero prima dei 12 anni. Ero un razzo che andava in ogni direzione ed i miei genitori hanno lavorato duramente per tenermi a freno. Sono così grato che si siano presi la briga di farlo, così che Dio potesse usare le capacità che mi ha dato. Mi hanno amato e mi hanno sculacciato. Mi hanno insegnato la verità di Dio continuamente, con l'istruzione, con l'esempio, e quando non vi aderivo, mi hanno disciplinato. E così ho imparato l'autocontrollo. È una situazione veramente triste, tristissima, quella che si trova nella nostra società, tutti questi psicologi e psichiatri che vanno in giro cercando di risolvere problemi che possono solamente essere risolti in una casa dove regna la parola di Dio. Non c'è altra via, non c'è altro modo. E noi siamo chiamati, genitori, ad insegnare ai nostri figli a obbedirci. E non solo perché abbiamo un'agenda personale, ma perché rappresentiamo la verità di Dio a loro. E la nostra morale, la nostra etica, i nostri valori, le nostre verità appartengono a Dio. E noi li stiamo trasmettendo a loro. Figli, ubbidite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. Ubbidite ai vostri genitori nel Signore. Cosa significa? Per amore del Signore. Perché i vostri genitori vi stanno insegnando le cose che sono preziose per il Signore. Figli, dovreste voler obbedire ai vostri genitori volentieri, dovreste voler obbedire ai vostri genitori incondizionatamente, con gioia e gratitudine, perché vi stanno insegnando la verità di Dio. E tutti questi sforzi che vediamo nella nostra cultura, nella nostra società, tutti questi sforzi che avanzano per liberare i figli dall'autorità genitoriale e liberarli dalla punizione fisica sono disastrosi e violano la legge di Dio. L'anno scorso, forse potremmo dire anche qualche anno fa, ormai, ho letto queste statistiche che risalivano a qualche anno fa, ma queste ultime che ho visto dicevano che 8 milioni di bambini all'anno aggrediscono i propri genitori. Un articolo dell'agenda dell'istruzione, e cito, un'insegnante frustrata ha dato le dimissioni con il seguente commento. Nelle nostre scuole pubbliche, oggi, gli insegnanti hanno paura dei presidi, i presidi hanno paura dei sovrintendenti, i sovrintendenti hanno paura dei membri del consiglio, i membri del consiglio hanno paura dei genitori, e i genitori hanno paura dei loro figli, e i figli non hanno paura di nessuno. Uno straniero del nostro paese ha detto che la cosa che lo ha colpito di più dell'America è il modo in cui i genitori obbediscono ai figli. Questo è tragico. Figli, ubbidite ai vostri genitori nel Signore, perché? Cosa dice? Perché questo è giusto. Questo è giusto. E chi è che lo dice? Dove sono le prove psicologiche? Dio dice che è giusto. E voi saprete che è giusto guardando al disastro di questa società, di questa cultura, quando i figli non lo fanno. Dio ha detto di farlo, Dio ha detto che è giusto e lui ha scritto il libro su ciò che è giusto. A proposito, una forma di quella parola giusto, di kaios, appare 185 volte solamente nel Nuovo Testamento. Dio ha stabilito ciò che è giusto. E ovviamente questo è un componente fondamentale del problema che oggi i genitori hanno, che non sanno quello che sia giusto. Non esiste alcuno standard morale e, come abbiamo visto, quando questi genitori passano attraverso l'educazione universitaria, gli viene insegnato loro di fatto che cosa? Che non esiste alcun giusto. E quindi come puoi insegnare ai tuoi figli ciò che è giusto se non esiste ciò che è giusto? Tutto quello che potete provare a fare è impedire che vi infastidiscano, e per molte persone il modo più semplice per farlo è quello di drogarli. Dio ha stabilito ciò che è giusto e senza di Dio non potete sapere ciò che è giusto. Neemia 9,13 dice: Dio ha dato statuti giusti, leggi veritiere e buoni comandamenti. Il Salmo 19,8 dice: i precetti del Signore sono giusti. Salmo 119, versetto 75 dice: i giudizi del Signore sono retti. Versetto 128: stimo retti tutti i tuoi precetti in ogni cosa. Ed Osea 14,9 dice che le vie del Signore sono giuste. Romani 7 afferma: la legge del Signore è perfetta. E poi Paolo aggiunge: santa, giusta e buona. E l'unico modo per crescere bene i vostri figli è di crescerli secondo la parola di Dio. Quindi insegniamo ai nostri figli ciò che è giusto. Li chiamiamo all'ubbidienza, come se stessero ubbidiendo al Signore stesso, perché stiamo trasmettendo loro la sua parola, la sua volontà. Non lo facciamo solamente con l'istruzione verbale, non lo facciamo solamente leggendo loro, lo facciamo con l'esempio, vivendo noi stessi in ubbidienza a Dio. Ovviamente se cerchiamo di insegnarlo però non lo viviamo, la confusione è devastante. Quindi insegniamo loro ad ubbidire, insegniamo loro ad ubbidire perché è giusto. E vedete, abbiamo ovviamente un rapporto insolito con i nostri figli. Ascoltate a questi pensieri, ok? Il rapporto del bambino, e ne abbiamo avuto un'illustrazione concreta in queste vite preziose qui questa sera, ma il rapporto del bambino con Dio è mediato attraverso i genitori. È così che Dio l'ha progettato. Il bambino però ad un certo punto crescerà e si allontanerà dai genitori per arrivare ad un rapporto diretto con Dio tramite di Cristo. Ma finché quel bambino è piccolo, il suo rapporto con Dio passa attraverso di noi. Quando un bambino disobbedisce ai genitori, sta di fatto disobbedendo a Dio. Quando un giovane rinnega i suoi genitori, sta rinnegando Dio. E questo è tremendamente serio. Ed ecco perché l'Antico Testamento dice: quando un figlio fa questo, mettilo a morte. Allo stesso modo, un figlio che combatte contro le sue tendenze ribelli naturali e si sottomette ai genitori, si sta sottomettendo a Dio. E questo porta benedizioni meravigliose. Diteglielo ai vostri figli, diteglielo. Non dite solamente: voglio che mi obbedisci perché te l'ho detto e sono stanco di ripetermi. Dite loro: voglio che mi obbedisci perché ubbidendo a me stai ubbidendo a Dio, ed ubbidendo a Dio significa che sarai benedetto. E dite loro: ubbiditemi perché se non mi ubbidite state mancando di rispetto a Dio stesso, la cui volontà io vi sto insegnando, e se disubbidite a Dio tirerete su di voi seri giudizi, correzioni. Questo è un concetto potente. I figli devono capire che il modo in cui rispondono a voi è il modo in cui rispondono a Dio stesso. Devono capire le implicazioni della loro disobbedienza, perché il loro rapporto con Dio, che è un rapporto molto speciale, definito almeno in un passo che abbiamo letto questa sera, Marco 10, dove Gesù ha preso quei piccoli, li ha toccati e li ha benedetti. E quello è un rapporto mediato attraverso di noi, attraverso di voi, i genitori. E loro devono capirlo. Devono sapere che la loro responsabilità ultima è verso di Dio, ma manifestano quella responsabilità attraverso l'ubbidienza che hanno verso di voi. E questo, dal vostro punto di vista, come genitori, toglie l'arbitrarietà, giusto? La toglie di mezzo. Non possiamo semplicemente sparare comandi a destra e a sinistra ai nostri figli, a meno che non siano fondati su principi biblici. Mi viene in mente la storia di Absalom, in 2 Samuele, dal capitolo 13 al 18, la storia di un figlio ribelle. E suo padre Davide, naturalmente, non era affatto un padre perfetto, aveva fallito nel disciplinare suo figlio, aveva fallito nel disciplinarlo, e quindi cosa ottenne? Un figlio ribelle. Né sua madre né suo padre gli hanno insegnato l'autocontrollo, e il fratellastro di Absalom, Amnon, ha seguito ovviamente il cattivo esempio di suo padre Davide, e parlo ovviamente del peccato di Davide con Bathsheba. Davide fece quello, e così Amnon, suo figlio, seguì l'esempio di suo padre e stuprò Tamar, la sorella di Absalom. 2 Samuele 11 e 13. E Davide non fece nulla al riguardo. Davide non fece nulla. Ad Absalom non piacque la cosa. Non piacque che suo fratellastro stuprò sua sorella. Così lo uccise. Ed anche quello lo imparò da suo padre, che aveva fatto uccidere Uria, l'ittita. E alla fine dei conti Davide agì, ma per paura di Absalom, non per preoccupazione paterna, ma per paura, e lo esiliò. E ciò nonostante, lui si rifiutò di affrontare la situazione finché non fu costretto a farlo. Davide fu un padre debole ed inefficace, ed Absalom aveva ragioni per essere ostile, era fuori controllo ed era adirato. Ma, nonostante quello, Absalom avrebbe dovuto sottomettersi a Davide. Avrebbe dovuto fare ciò che era giusto. Non lo fece, e quindi, nonostante era un fallito come padre, Dio uccise Absalom. Proprio come aveva detto che avrebbe fatto con i figli ribelli. Stiamo parlando di una questione molto seria. Insegnare l'obbedienza ai figli. Guardate anche al versetto 2. La responsabilità di insegnare ai nostri figli il rispetto dice: onora tuo padre e tua madre, che è il primo comandamento con promessa affinché tu stia bene e abbia lunga vita sulla terra. Qui non si tratta solamente d'azione in termini di obbedienza, ma anche di atteggiamento, del rispetto insito nell'onorare. Esodo 20:12: onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano lunghi nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Fin dai comandamenti dice: onora tuo padre e tua madre. Non solo obbedienza esteriore, ma obbedienza interiore. Obbedienza basata sul rispetto, sulla riverenza e sull'onore. Non un'obbedienza egoista, non un'obbedienza amara, non un'obbedienza riluttante, risentita o timorosa, ma un'obbedienza amorevole e rispettosa. La parola onora, qui, dal verbo timao, significa attribuire gran valore, considerare prezioso. Valutate altamente vostro padre e vostra madre, attribuite loro un gran valore. In altre parole, rendetevi conto di quanto siano preziosi per voi. Figli, comprendete che tesoro immenso siano i vostri genitori. Questo è il primo comandamento, con promessa. È il quinto dei 10 comandamenti, in Esodo 20, ma è il primo comandamento che ha a che fare con le relazioni umane. I primi 4 riguardano la nostra relazione con Dio, e lì ci sono promesse certe cose, però questo è il primo dei comandamenti che tratta le relazioni tra le persone, e tra questi il primo è con promessa. E la promessa è che cosa? Affinché tu stia bene ed abbia lunga vita sulla terra. Volete avere una vita felice? Volete una vita piena? Ubbidite ai vostri genitori. I vostri figli devono saperlo. I vostri figli devono essere istruiti in questo. Non trattenete la cosa, e potreste dire, ma potrebbe spaventarli. Va bene, sei bilanciato con la sicurezza d'amore, potrebbe spaventarli. Ma va bene, se è bilanciato con la sicurezza, l'affetto e l'amore che date loro nel nome del Signore, capiranno. Tuttavia, però, è assolutamente essenziale che sappiano che Dio promette benedizioni e lunga vita a coloro che gli obbediscono, e che quella obbedienza si manifesta attraverso l'obbedienza ai loro genitori. E potreste chiedere, ma perché mai questo comandamento è proprio quello con promessa? Tra tutti i comandamenti che riguardano le relazioni umane, perché questo è così importante? Perché, miei cari, questo si trova al cuore di tutte le relazioni, questo è al centro della famiglia, è al cuore della famiglia, quindi anche al cuore della Chiesa e dunque al cuore della società, entrambe formate da famiglie. Una generazione di figli indisciplinati, irrispettosi, ribelli, disubbidienti, che distruggerà famiglie, chiese e nazioni. E quando avete un figlio disubbidiente, figlio irrispettoso, quella è una tragedia in molti modi ed è un dolore terribile. Ascoltate quello che dice il libro dei Proverbi. Il figlio stolto è la tristezza di sua madre, amarezza per colei che lo ha partorito. Alcune di voi donne lo sanno bene, lo conoscono bene. Non solo un dolore per la madre, ma ascoltate anche quello che dice riguardo del padre. Colui che genera uno stolto lo fa per il suo dispiacere. Il padre dello stolto non ha alcuna gioia. Proverbi 19 dice che è una calamità per suo padre. E colui che assale suo padre e scaccia sua madre è un figlio vergognoso e disonorante. È un dolore per la madre, un dolore per il padre, una vergogna per i genitori, un'umiliazione per tutta la famiglia, un disagio per la Chiesa ed è un peso per la società. Tutto comincia da lì, tutta la pienezza delle relazioni comincia proprio lì. E vi riporto di nuovo Deuteronomio 21, 18 al 21. Se un uomo ha un figlio ostinato e ribelle che non obbedisce alla voce di suo padre né alla voce di sua madre e che, pur castigato, non dà loro ascolto, allora suo padre e sua madre lo prenderanno, lo condurranno dagli anziani della sua città alla porta del luogo dove abita e diranno agli anziani della città: questo nostro figlio è ostinato e ribelle, non obbedisce alla nostra voce, è un ingordo ed un ubriacone. E da questo punto potete capire che è perlomeno un adolescente. Ed allora tutti gli uomini della sua città lo lapideranno ed egli morirà. Ucciderlo. Perché? Perché l'infezione di quel peccato nella nazione stessa è devastante. Un'infezione che anche oggi stesso stiamo vivendo. E così dice Deuteronomio 21:21. Estirperai il male di mezzo a te, e tutto Israele lo udrà e ne avrà timore. Vedete, Dio sapeva che la conservazione di quella nazione dipendeva dal processo educativo della famiglia, dall'obbedienza dei figli. Io credo di avere il tempo anche di menzionare questa cosa qui questa sera. Andate a 1 Corinzi capitolo 7. Lasciate che faccia una piccola digressione qui, perché c'è una questione che potreste incontrare e vi potrebbe confondere. Qualcuno potrebbe dire, bene, i figli devono obbedire ai genitori e poi arrivano a questo passo, magari potrebbero esserne confusi, ma lasciate che vi legga dal versetto 36 al 38 e che vi dia un paio di osservazioni. 1 Corinzi 7, 36. Se qualcuno pensa di comportarsi indecorosamente verso la propria figlia, vergine, se ella è ormai in età da marito, e se così deve essere, faccia quello che vuole. Non pecca, la lasci sposare, ma colui che è fermo in cuor suo e non è costretto, ma è libero dalla sua volontà ed ha deciso in cuor suo di conservare la propria figlia vergine, fa bene. Così chi dà la propria figlia in matrimonio fa bene e chi non la dà in matrimonio farà meglio. Ora, qui sembra esserci una sorta di conflitto, giusto? C'è un padre che vuole che sua figlia vergine resti single ed una figlia vergine che invece vuole sposarsi. E del versetto 36 dice al padre: lascia che si sposi. Quindi sorge la domanda, aspetta un attimo, è libera di contraddire la volontà del padre e di fare quello che vuole? In che senso è libera? In questa situazione lasciate che vi spieghi il contesto, ok? Nella cultura ebraica i genitori, ed in particolare i padri, avevano un ruolo molto unico, un ruolo dominante che dava loro l'autorità di decidere chi i loro figli avrebbero sposati. Era la decisione del padre, come ovviamente dovrebbe sempre essere. E ovviamente lo dico con un pizzico di ironia, giusto? Ma il fatto è che la stessa usanza prevaleva anche in molte altre società ed includeva certamente anche quella di Roma. Infatti, alcuni storici, se avete mai letto qualcosa sulla storia di Roma, alcuni storici attribuiscono il declino di Roma in parte all'indebolimento della famiglia e dicono che la famiglia cominciò ad indebolirsi quando i genitori smisero di organizzare matrimoni. Ai tempi del Nuovo Testamento il matrimonio combinato era la norma, ed ora, alla luce di questo insegnamento sui vantaggi della condizione dei celibi, che è il tema principale del capitolo 7 della prima lettera ai Corinzi, avete imparato che essere single può essere vantaggioso, perché così potete servire il Signore, potete onorare il Signore, non eravate distratti dal matrimonio, dalla famiglia, ed era una cosa meravigliosa essere single per il Signore. Così alcuni padri ben intenzionati erano venuti a Cristo ed erano tutti entusiasti della prospettiva di servire il Signore e quindi avevano dedicato le loro giovani figlie al Signore affinché rimanessero single, una sorta di consacrazione come vergini permanenti. Però quando alcune figlie raggiunsero l'età da marito, da matrimonio, avevano un'idea diversa. Alcuni di loro volevano sposarsi, e i loro padri si trovarono in un dilemma. Dovevano rompere forse il voto che avevano fatto per la loro figlia? Ed è probabile che molte di queste ragazze non avessero il dono del celibato e stessero lottando con il loro desiderio naturale verso l'uomo, verso alcuni uomini, verso il loro uomo ovviamente, e volevano sposarsi. Il loro desiderio era quello di sposarsi, ma desideravano anche compiacere al padre loro e compiacere al Signore. E così il problema fu sollevato a Paolo nella lettera ai Corinzi. E Paolo dice semplicemente questo: se vostra figlia vuole sposarsi, lasciate che si sposi. Se deve essere così, versetto 36, siete liberi di lasciarla sposare. Va bene, avevate buone intenzioni quando avete fatto quella promessa, ma se ha bisogno di sposarsi, se vuole sposarsi, lasciate che si sposi. Ma, versetto 37-38, parlano della ragazza che in realtà non ha bisogno di sposarsi. Voi come padri potete rimanere fermi, restare saldi, non siete obbligati, non siete sotto costrizione. Versetto 37 significa che non avete vostra figlia che vi tira i pantaloni dicendo per favore papà, per favore liberami da questa cosa qui, voglio sposarmi. Quindi in entrambi i casi, qualunque sia il desiderio del cuore di vostra figlia riguardo del matrimonio, è accettabile dinanzi a Dio. Voglio quindi menzionare solamente questo passo perché so che alcune persone l'hanno citato dicendo sì, sai, so che dobbiamo obbedire ai nostri genitori, vogliamo onorarli, però arriverà il momento in cui abbiamo bisogno di qualcosa che potrebbe essere contro la volontà dei nostri genitori e però noi sentiamo comunque che sia giusto per noi, cosa dovremmo fare? Questa è l'illustrazione perfetta. Quando raggiungete quell'età, se deve essere così, che sia così. E da quel punto potete anche cedere al desiderio del vostro figlio, della vostra figlia. E certamente questo è illustrativo anche di altri casi. Non credo che i genitori debbano avere per tutta la vita del figlio una sorta di potere dispotico, una sorta di autorità e di controllo autocratico su di loro. Quando però essi esprimono i loro bisogni all'interno del quadro dei propositi di Dio, siamo liberi di lasciarli seguire quei bisogni e desideri del cuore. Bene, torniamo adesso ad Efesini e concludiamo il nostro discorso questa sera. Ricordate che ho usato quella parola la scorsa settimana, spero che l'abbiate colta. Versetto 3, affinché tu stia bene ed abbia lunga vita sulla terra. Questo è straordinario. Dice due cose, ok? Dice che ci sarà una qualità e ci sarà una quantità di vita. Affinché tu stia bene, questa è la qualità della vita, una vita piena, una vita ricca, gioiosa, felice, pacifica, gratificante, una benedizione qualitativa generale. Ed io ci credo veramente, amici miei, ci credo veramente, sono convinto che questo è esattamente quello che dice la scrittura. Io guardo la mia vita, una vita veramente benedetta, benedetta ed abbondantemente benedetta, e guardo la vita di Patricia e dalla vita dei nostri figli e credo che in larga misura, ovviamente questo sia legato all'obbedienza, questo è l'adempimento della promessa di Dio, non solo qualità ma anche una quantità di vita. La vita, dice qui, sarà lunga sulla terra. Cosa significa questo? Ma credo che si possa interpretare in tre modi meravigliosi. Ovviamente, prima di tutto, fisicamente parlando, credo che vivrete una vita piena. Non penso che la vostra vita sarà accorciata come lo sono le vite accorciate dal peccato, dalla disobbedienza. Vivrete la vita piena che Dio ha pianificato per voi. Secondo, vivrete una vita millenaria. Se seguite i vostri genitori nella fede in Gesù Cristo, tornerete per 1000 anni su questa terra ed infine vivrete anche nel nuovo cielo e nella nuova terra eterna. Il piano è chiaro. Figli, obbedite. Figli, onorate. E Dio vi benedirà e vi farà vivere una vita piena e ricca. L'alternativa, invece, è tragica. Concludo con questo. Il bambino nacque il 12 novembre del 1934. Nato da Kathleen Maddox, 16enne, fu registrato nei registri come senza nome Maddox. Era un classico bambino d'abuso. Abbandonato dalla madre per giorni interi durante i primi anni della sua vita, e nel 1939 sua madre fu arrestata per rapina a mano armata e fu condannata a 5 anni di carcere. Quando tornò, senza nome, aveva 8 anni. La sua vita divenne una lunga sequenza di alberghi fantiscenti e zii brutali che andavano a vivere con sua madre e bevevano pesantemente. Quando aveva 12 anni, sua madre cercò di affidarlo ad una famiglia adottiva, ma, visto che non ce n'era una disponibile, fu mandato alla Gibault Home for Boys, nell'Indiana. Fu la prima di una lunga serie di istituti progressivamente più restrittivi. Dopo 10 mesi alla Gibault scappò, ma fu rifiutato dalla madre e da lì iniziò una vita criminale. A 13 anni fu arrestato per rapina a mano armata e condannato ad un istituto dal quale fuggì. A 16 anni aveva già una lunga serie di crimini alle spalle ed infine in un carcere federale fu aggredito sessualmente e stuprato. A 17 anni puntò una lametta alla gola di un altro detenuto e lo violentò. Fu trasferito di nuovo e classificato come pericoloso, con un lungo passato di attività violente, e alla fine, all'età di 33 anni, fu rilasciato dalla prigione di Terminal Island in California contro la sua volontà. Era diventato ossessionato dal satanismo, disse ai suoi carcerieri che la prigione era la sua unica casa. Senza nome, Maddox è meglio conosciuto come Charles Manson. Tenero bambino di qualcuno divenne un mostro. Il peggior caso possibile. Lo scenario migliore ci è dato dalle verità della scrittura. Insegnate a vostro figlio chi è Dio e qual è la sua legge in ogni momento. Fatelo conformare a quella legge. E quando non lo fa, punitelo fisicamente. E fate tutto questo in un ambiente permeato dalla dolcezza e dall'amore di Cristo, e i vostri figli saranno la vostra gioia. Padre, ti ringraziamo per l'istruzione che ci dai, così pratica, istruzione che tocca ogni aspetto della nostra vita. Signore, ti ringraziamo ancora per genitori meravigliosi, genitori timorati di Dio, figli preziosi, nipoti. Signore, ti ringraziamo per l'arricchimento delle nostre vite, per aver reso le nostre famiglie dei rifugi di gioia e di dolcezza. Ti ringraziamo, oh Signore, ti ringraziamo per averci salvati, per averci insegnato queste cose affinché le nostre case potessero essere luoghi così felici, luoghi meravigliosi. Signore, questa chiesa è piena di famiglie forti, famiglie felici, famiglie appagate, perché hanno seguito la tua verità. Signore, fa che possiamo continuare ad essere fedeli, fa che i nostri figli siano fedeli, affinché possiamo allevare e crescere una generazione timorata di Dio e godere della benedizione, godere della qualità e della quantità, lunghi anni di relazioni d'amore che ci portano un tale compimento. Benedici i nostri figli, benedici tutti questi piccoli preziosi che abbiamo dedicato a te questa sera e tutti gli altri che fanno parte delle nostre vite, tutti i figli preziosi che abbiamo, e fa che possiamo tutti essere fedeli nel portarli a te, affinché tu possa veramente benedirli con la grazia di Cristo, nel cui nome preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.